Perfetto, guarda sempre.
Sì, io guardo la camera.
Come partirà l'avventura banca della Lega, credi, Euronord?
Allora, l'avventura della banca CrediEuronord è un'avventura imprenditoriale di tante che ha tentato Umberto Bossi. Perché tutto parte da un fatto, dal momento in cui Bossi appoggia i referendum radicali e decide di dire basta ai finanziamenti pubblici ai partiti. Il problema è che il partito di Bossi è un partito estremamente complesso e costoso e senza finanziamenti pubblici la Lega Nord si è ritrovata in pessime acque economiche. E Bossi inventa tutta una serie di iniziative. Fra queste iniziative c'è quella della CrediEuronord, che è forse la più ambiziosa e la più importante, anche perché entra appunto in alcuni meccanismi economici di questo paese che hanno una certa rilevanza. Tutto nasce nel 98. Nel 98 inizia una storia nella quale si cerca appunto di dar vita a una banca che inizialmente dovesse essere il motore per la piccola impresa. In realtà, come tutte le iniziative fatte poi da Bossi, e qui arriviamo se vuoi alla fine del percorso, la banca è l'ennesimo disastro economico imprenditoriale della Lega Nord. Un disastro economico-imprenditoriale che però va raccontato per i misfatti che la riguardano, per i rapporti che vedono leghisti importanti con personaggi importanti, ma soprattutto, e questa è una delle cose sulle quali si sta ancora scavando, io sto ancora scavando a fondo su questo, i rapporti fra la banca CrediEuronord e la questione quote latte, che è una delle questioni ancora irrisolte in questo paese.
Ok,
Adesso
se
stiamo
si può
diventando,
abbassare
non
un po' la
si
televisione.
Carla! E sbassa solo la televisione un momento! Che la Rai chi protesta, eh! Grazie Carla! Ecco, io ti faccio dei discorsi, quando mi
Sì,
fermo poi implementi tu le domande, io no, se no ti
praticamente
parlo per 4 ore.
partendo dall'inizio, quando è che si comincia a capire che le cose, insomma, alla Credito Nord non è che
Certo.
vadano.
È chiaro che si comincia a capire da subito che le cose non funzionano. Nasce nel 98, ma già nel 2001 cominciano ad esserci problemi. Problemi perché? Perché effettivamente la banca viene gestita in maniera leghista, mi viene da dire. E quindi cominciano ad esserci problemi perché vengono richieste, ad esempio, ulteriori capitalizzazioni in merito alla banca. La banca va in sofferenza, tutto questo è dimostrato ad esempio da un'inchiesta che è stata richiesta direttamente dal Ministero, allora presieduto da Tremonti, che viene fatta e sul quale viene stilato un rapporto che parla chiaro e dice che in quella banca lì si fanno cose che non si possono fare normalmente nelle banche, cioè non si tengono conto dei bilanci, non si analizzano i crediti, infatti uno dei grandi problemi qual è? È quello legato al fatto che vengono dati crediti considerati poi successivamente anche da questa relazione inesigibili, ma poi dalle commistioni, cioè all'interno della banca ci sono personaggi ovviamente in quota Lega, personaggi importanti della Lega. Uno fra tutti da ricordare è il segretario, potentissimo segretario amministrativo della Lega, che è Balocchi. Balocchi, guarda caso, tra l'altro, nelle questioni finanziamenti che fa la banca a certe realtà imprenditoriali un po' particolari, è anche un fondatore di BingoNet, cioè delle sale bingo che hanno a che fare con uno dei decreti che il governo allora aveva emanato. Anche lì si vedono finanziamenti particolari, ma finanziamenti poi vengono fatti, che ne so, alla moglie di Baresi, no? Il famoso calciatore milanista e così tante altre cose. I conti insomma cominciano a non essere più i conti che rispettano quello che doveva essere intanto il mandato della banca, cioè la ragione sociale, quella di dare soldi alle piccole imprese e così via. A ciò si aggiunga il fatto che esiste un'interconnessione anche con la questione delle quote latte e non a caso all'interno della banca nel consiglio di amministrazione c'è proprio Giovanni Robusti. Giovanni Robusti non è una persona qualsiasi, è una persona molto importante, è una persona che diciamo, diventa nota alla fine degli anni 90 con il blocco di Linate, la mucca Ercolina, se vi ricordate, insomma, i primi grandi casini sulle quote latte. Ma poi, soprattutto, per chi segue l'attualità e la questione quote latte, che continua a rimandare il pagamento di un piccolo numero di agricoltori, diventa importante perché? Perché perché il signor Robusti viene condannato in secondo grado al Tribunale di Saluzzo per via di una serie di cooperative chiamate Savoia 1, 2, 3, 4, 5 e 6 che praticamente frodano soldi alla Comunità Europea. Stiamo parlando di 200 milioni. Ora, un conto è la frode, se vogliamo, delle cooperative, le quote latte, eccetera. Cosa c'entra con la Credit Euro Nord? Beh, c'entra il fatto che, da quello che si sta indagando, c'è dovrebbe esserci un rapporto diretto fra queste cooperative e la banca, e quindi la banca che fa da garante rispetto ai soldi che AGEA, che è l'agenzia per la gestione appunto di questi soldi, concede ai vari agricoltori. Non solo, Robusti è anche persona che è condannata a Pordenone, è condannata in primo grado, è personaggio importantissimo che si lega sia al Consiglio di Amministrazione della Banca Credit Euro Nord che alla questione relativa alla truffa delle quote latte. La questione è molto politica, perché gli stessi personaggi girano dappertutto, cioè Robusti, tra l'altro, basti pensare ad alcuni fatti politici importanti. Quando Robusti inizia i processi a Saluzzo, la regione Piemonte a processo si costituisce parte civile perché vuole parte di quei 200 milioni truffati. Arriva Cotta in regione Piemonte, cioè viene eletto un leghista, qual è la prima cosa che fa? Si toglie dalla costituzione di parte civile nei confronti appunto di questi allevatori, e sono diversi quelli condannati, Robusti è forse il più famoso, che avevano truffato la Comunità Europea. Questo è sintomatico. In tutto questo bailan la banca ovviamente continua ad avere conti in rosso e inizia quello che è il rapporto con Giampiero Fiorani.
Ecco, come si struttura il rapporto con Giampiero Fiorani? Qual è il gancio tra Credit Euro Nord e Fiorani, e soprattutto cosa c'è in ballo a livello, diciamo, romano? Ecco.
Il rapporto con Giampiero Fiorani è fondamentale, fondamentale per diversi aspetti, no? Perché avviene in un periodo particolare, anni 2004-2005. Cosa succede? Che la Lega è contro il governatore della Banca d'Italia che si chiama Fazio, Antonio Fazio, che recentemente tra l'altro è stato condannato, no, per la scalata alla BNL. Quindi ostruzionismo totale. Questo comporta dei problemi al signor Fiorani della Banca Popolare di Lodi, che poi diventa Banca Popolare Italiana. Che tipo di problemi? Quelli di poter scalare altre banche, di ingrandirsi. E allora cosa succede? Succede che, guarda caso, i rapporti fra Fiorani e la Lega Nord, attraverso due personaggi fondamentali, che sono Roberto Calderoli e Brancher, di cui parleremo anche dopo perché li vedremo tornare in politica, si incontrano con Fiorani. Ciò che succede è praticamente questo, che a un certo punto, dal punto di vista economico, succede che Fiorani interviene e dice: ok, salvo io quel che si poteva salvare della vecchia Credit Euro Nord che diventa Holding Credit Nord. Interviene, salva quello che c'è da salvare e quindi non fa ufficialmente morire completamente, mandare in fallimento la banca. Dall'altra parte, dalla sera alla mattina, e in questo Maroni è protagonista, perché Maroni è quello che esplicitamente fa dichiarazioni di un certo tipo, queste sono valutazioni da fare, ricordare rispetto al panorama politico di oggi, immediatamente Fazio diventa intoccabile. Fazio rimane lì, Fazio non si può toccare, Fazio è il miglior governatore della Banca Centrale Italiana. È ovvio che in tutto questo che cosa c'erano? Soltanto il salvataggio della Credit Euro Nord, ma poi passano anche altre questioni che sono strettamente legate alla Lega, cioè la sede. Per salvare la banca comunque entrano in gioco anche l'attuale sede, e si parla di una ipoteca sulla sede della Lega Nord. C'è di mezzo il terreno di Pontida, altri soldi rispetto ai quali i conti non sono ben chiari. E soprattutto c'è Brancher, che è l'uomo che da sempre, anche nei tempi in cui la Lega sul suo giornale scriveva a Berlusconi sei mafioso, ha sempre intrattenuto rapporti con i leghisti. Tra l'altro su Berlusconi un aneddoto particolare che io appunto riporto nel mio libro è che anche Berlusconi ha messo soldi nella Credit Euro Nord, e questo è testimoniato da l'allora segretario Mario Morelli della provincia di Monza, una provincia molto importante, appunto, che in uno degli incontri che fecero a Monza per la questione delle candidature si sedette con Berlusconi a parlare, e Berlusconi gli riferì appunto dei soldi, che di qualche milione, perché parliamo ancora di lire, che aveva perso nella Credit Euro Nord.
E quindi la questione, insomma, della Credit Euro Nord, veramente, che evoluzione ha? Cioè, poi Fiorani ai problemi che ha, subentrano i, come si chiamano i cosi?
I comitato di creditori?
Il comitato di creditori, cioè come si struttura, sì, poi, come prosegue la vicenda?
È chiaro che molte delle persone truffate a questo punto si arrabbiano per diversi motivi, si arrabbiano i risparmiatori semplici, quelli che avevano comprato soltanto, non so, da 1 a 50 azioni.
Scusa, possiamo ripartire da capo perché ti sei spostato un attimo?
Sì.
Ok.
Dai sottoscrittore.
Sì. È chiaro che questa questione, anche se qualcuno cerca di farla rimanere sotto traccia, esplode perché ci sono quasi 3.000 persone che vengono praticamente gabbate, cioè i militanti leghisti, coloro che hanno sottoscritto le semplici azioni appunto per dar vita all'allora Credit Euro Nord, poi Holding Euro Nord, Banca Popolare, eccetera, eccetera. Queste persone si riuniscono in un comitato. Si riuniscono in comitato e cominciano a pestare i pugni sul tavolo, insomma, e cominciano a richiedere indietro i loro soldi perché si sentono chiaramente traditi ed effettivamente lo sono. Allo stato dei fatti, questo comitato si riunisce addirittura, mi pare, all'hotel Principe di Savoia a Milano e lì fanno sentire tutta la loro rabbia. Per un po' la Lega nicchia su queste cose, poi ovviamente la Lega dà vita anche lei ad un comitato di salvaguardia, insomma, per cercare di far rimborsare i soldi a questi sottoscrittori. Molti di questi sottoscrittori non sono stati rimborsati nemmeno di un euro, una parte di questi sottoscrittori è stata rimborsata soltanto di una piccola percentuale dei soldi che ci aveva messo. E la questione quindi da questo punto di vista è ancora tutta aperta. È chiaro che il processo Credit Euro Nord a un certo punto si ferma, perché? Perché subentra un'altra questione importante, perché a quel punto i personaggi grossi sono Fiorani e il governatore della Banca d'Italia, ma soprattutto Brancher e il fatto che Fiorani con la Banca Popolare Italiana stesse scalando la Antonveneta che volevano comprare gli olandesi. La Lega appoggiò fortissimamente, guarda caso, Fiorani, perché con la scusa no, non possono arrivare gli stranieri a prendere in mano una banca padana, una banca che può servire, sempre la solita scusa, ai piccoli imprenditori. Questo processo è un processo importante che tra l'altro ha avuto recentemente, abbastanza recentemente, una svolta. Qual è la svolta? È politica e giudiziaria. Politica perché parte col fatto che Brancher diventa, lo ricorderete tutti, ministro per 17 giorni. La Lega fa finta all'insaputa loro, dicono. Non è così, è chiaro che non è così perché io riporto nel mio libro tutti i rapporti strettissimi fra Brancher e Calderoli e la Lega, eccetera. In realtà si cercava di evitare che Brancher andasse a processo per questa scalata, usando che cosa? Il lodo Alfano, quindi il legittimo impedimento. L'opinione pubblica ovviamente capì tutto, ci fu un gran cancan, Brancher si dimise, ma andò a processo. Ma Brancher, che è persona che probabilmente mantiene la parola, cosa fa? Va a processo ma chiede il rito abbreviato. Dove sta l'importanza del chiedere il rito abbreviato? Sta nel fatto che la pena viene ridotta di un terzo, ma soprattutto nel fatto che si evita il dibattimento in tribunale. Il dibattimento e quindi nuovi testimoni da portare in tribunale. E Calderoli, che era uscito dal buco della serratura sulla questione Credit Euro Nord, perché ormai era diventata questione Banca Popolare Italiana, sarebbe stato chiamato sicuramente a ritestimoniare sui rapporti che aveva con Brancher, con Fiorani, con Patrini, che era il segretario personale di Fiorani, che ricorda lui personalmente, dice, così come dice Fiorani, di aver dato una busta con dei soldi a Brancher con dentro 200.000 euro. Cioè, questo è lo stato dei fatti. È chiaro che dall'altra parte la questione politica è stata quella di cercare comunque, per dovere, perché poi fra di loro sono riconoscenti, di evitare che Brancher andasse in tribunale dandogli appunto il ministero per l'attuazione del federalismo, una cosa molto particolare. Fatto sta che Brancher è stato condannato con sentenza definitiva.
Ok, cambiamo la cassetta perché... Cioè adesso parliamo del rapporto, una cosa mi ha colpito, il rapporto tra l'uomo, cioè tra il carisma di Bossi e sti poveracci che vanno.
Questo è il rapporto dei rapporti, cioè il capo, io lo chiamo nella mia.
Ecco, il capo, Umberto Magni, no?
Sì, sì.
Il capo.
Questo è il motivo per cui io sostengo che la Lega non ha futuro. Cioè Umberto Bossi.
Dopo Bossi finisce.
Assolutamente. Cioè si massacrano, già si stanno massacrando,
come
la stessa identica cosa. cioè questi partiti totalmente personalistici commettono il... Intanto la Lega non è mai stata democratica, questa è una cosa da dire, cioè, ma basta, cioè, il fatto di Varese sono emblematici, la gente comincia a vederli, ma è sempre stato così. Due giorni fa hanno annullato i congressi nazionali, cioè i nazionali per loro sono le regioni, no? Ma sono, sarebbe stato un bagno di sangue, uno scontro pazzesco. A Bergamo c'è la segreteria di Bergamo, che io quando vi parlo di Bergamo intendo una delle province più importanti e potenti. C'è il segretario provinciale che a porte chiuse sta riunendo le varie sezioni delle circoscrizioni bergamasche per parlare, cercare di dire stiamo calmi, qual è cos'è che non va, cioè c'è un'ebollizione pazzesca.
Ma anche perché, voglio dire, tutto quello che hanno sempre promesso non è mai stato realizzato.
Zero, i risultati sono zero. Zero.
Io sono pronto, allora.
Allora, la cosa che ci ha colpito, cioè questo rapporto di assoluto controllo delle masse, diciamo, padane di Bossi, quindi come dire, la corsa a queste sottoscrizioni, a questa adesione massiccia, ecco, ci puoi raccontare quello che è il rapporto tra il leader, il capo e i militanti, insomma, e quindi che spinge a fare anche cose particolari, come quelle appunto di aderire alle cooperative oppure aderire alle banche?
Assolutamente. Capire perché Umberto Bossi si chiama il capo è fondamentale anche per capire tutti i disastri economici successivi, perché permettetemi di dire una cosa che io ripeto in continuazione nelle decine di presentazioni che faccio del libro, se no non si capirebbe la Lega Nord. Tutte le azioni, tutte le operazioni economiche fatte dalla Lega Nord sono operazioni fallite. Ma la cosa particolare è che la Lega Nord ha scientificamente fottuto, scusatemi il termine, i suoi militanti in primis. Questa è una cosa incredibile. Noi abbiamo parlato della Crediuro Nord, ma se parliamo delle cooperative padane, parliamo di 1 miliardo di lire di buco più o meno, in cui sono stati fregati i militanti. Se parliamo del terreno di Pontida, che era stato venduto con i famosi BTP, buoni del tesoro di Pontida, per comprare tutto il terreno, voi andate a Pontida e vedete soltanto una fettina di terreno. E come mai? Si parlava di 10 milioni di euro per quel terreno lì raccolti. Se parliamo del villaggio in Croazia, il villaggio in Croazia è altra operazione nella quale si sono fottuti simpatizzanti e militanti della Lega. Questo perché Umberto Bossi è il capo. Questo è il motivo per cui la Lega oggi non può prescindere da Umberto Bossi, che nelle condizioni in cui si trova viene ovviamente portato in giro come fosse una Madonna pellegrina. Se voi guardate tutte le dichiarazioni, anche di quelli che la stampa definisce i maroniti o i maroniani, queste finiscono sempre da parte loro con come dice Bossi, come vuole Umberto Bossi, ed è così. È un rapporto fideistico, ma per questo, perché Bossi sin dall'inizio, io l'ho capito soltanto quando sono andato a ripercorrere il passato di Umberto Bossi, cioè chi era Umberto Bossi da 0 a 43 anni quando ha fondato nel 1984 la Lega Lombarda. Chi era Umberto Bossi? Era un personaggio che viveva senza arte né parte, che viveva di espedienti, ma un personaggio che ha avuto due grandi meriti: quello di capire che il partito andava costruito intorno a se stesso e alla famiglia, e non a caso, io l'ho detto per primo, oggi è la moglie di Umberto Bossi, o il cosiddetto cerchio magico, che gestisce questa aziendina familiare. Poi si mette la faccia di Bossi davanti per dire perché è lui che lo vuole. E questa è la prima cosa. La seconda era che bisognava tenere in pugno sempre e comunque il partito. Da qui, se uno ripercorre la storia della Lega, la quantità enorme di espulsioni che è stata fatta, cioè non appena un personaggio acquistava rilievo, gli veniva tagliata la testa. Quali sono i personaggi di rilievo rimasti? Quelli che hanno sempre e comunque chinato il capo di fronte a Umberto Bossi, non contraddicendolo mai e facendo tutto quello che lui voleva, soprattutto nelle operazioni economiche. Roberto Calderoli, io conosco molto bene, è una di quelle persone sulle quali la lente di ingrandimento andrebbe messa con attenzione, perché in tutte queste operazioni Calderoli è sempre o consigliori del signor Umberto Bossi, oppure un uomo che è lì in queste situazioni fino all'ultimo istante. Quindi tutto quanto, anche ogni iniziativa, seppur fallimentare dall'inizio, e lo si capiva per chi ha fatto un po' l'impresa, per chi ha gestito una bottega da calzolaio, come direbbe Sturzo, si capiva che alcune idee di Bossi sarebbero state un fallimento, ma nessuno di loro lo ha mai contrariato. Questo ha comportato che scientificamente la militanza poi fosse succube e fosse fregata. Ma c'è, prima io citavo il fatto del Duca d'Aosta, del principe di Savoia, scusate, il l'hotel nel quale si sono ritrovati per la prima volta questo comitato di persone che dalla Credit Honor volevano i rimborsi. C'è una cosa molto particolare che io racconto nel mio libro. Lì la gente era arrabbiatissima, ce l'aveva a morte con la Lega, ce l'aveva a morte con... ma non capendo il meccanismo di sudditanza dall'apparato Lega a Umberto Bossi, non capivano che tutto partiva da Umberto Bossi, e queste persone erano convinte che anche Bossi fosse stato fregato all'interno di Credit Euro Nord. È addirittura fantascientifico, e questo perché c'è un vecchio parlamentare uscito molti anni fa dalla Lega che dice una cosa interessante sulla personalità di Bossi. Bossi è un mentitore totale, questo io lo scrivo, lo riporto più volte, basta vedere insomma le cose promesse e non fatte, ma nella vita nello specifico è un mentitore, basta pensare alle lauree finte, tutte queste cose, è un mentitore totale, ma ha una particolarità Bossi, riesce a convincere anche se stesso delle menzogne che dice.
Cioè, puoi raccontare questo, riraccontare questo episodio, sì, dell'assemblea dei soci, certo, che è molto certo indicativo.
Beh, ad un certo punto questo comitato di persone frodate dalla Credit Euro Nord decide ovviamente di organizzarsi. Si organizzano e danno vita non soltanto a un po' di frastuono, ma proprio ad un incontro vero e proprio, un incontro che si tiene presso l'Hotel Principe di Savoia, se non sbaglio a Milano. E in questo incontro c'è veramente un sacco di gente arrabbiata. La gente, chi ha perso pochi soldi, chi ne ha persi tanti, ma tutti quanti insomma arrabbiati con la Lega per il fatto che la banca, che doveva essere il fiore all'occhiello delle idee leghiste per aiutare i piccoli imprenditori, stava miseramente fallendo, non aveva più i soldi da ridare a coloro che avevano sottoscritto, tutti i militanti. Ebbene, era assistere a quella riunione, però era cosa dell'altro mondo, addirittura quasi fantascientifica, da romanzo kafkiano, perché tutti questi erano convinti del fatto che la Lega li avesse fregati miserabilmente, ma tutti quanti erano convinti che la colpa non fosse di Bossi. Perché? Perché in realtà la militanza, in un partito assolutamente non democratico come la Lega, non ha mai saputo nulla di ciò che via Bellerio decideva. E Bossi da sempre ha avuto la grande forza di essere il leader unico e incontrastato. Questo si è ripercosso proprio su tutte le iniziative economiche, dal motivo per cui Umberto Bossi non ha mai avuto ostacolo nel convincere altri a mettere soldi per iniziative che dall'inizio si capiva che sarebbero state fallimentari. Io, ad esempio, ho partecipato al primo tavolo per la realizzazione di Telepadani. Eravamo seduti io, Stefano Stefani, Davide Caparini e Kocsis, questo personaggio esperto di media arrivato dall'Ungheria. Dopo 2 ore di riunione io mi alzai, presi da parte Caprini, e dissi: ma guardate che se fate una televisione in questo modo, cioè tempo 6 mesi sarà un bagno di sangue economico. Niente, non si poteva andare contro il volere di Bossi. Bossi voleva la televisione, bisognava farla a tutti i costi la televisione, e quindi si andava incontro all'ennesimo grande tonfo economico, che poi insomma tutte queste cose sono quelle che hanno riportato la Lega nelle braccia di Silvio Berlusconi, no?
Ecco, raccontiamo appunto questo matrimonio da proprio vero e proprio davanti al notaio, insomma questo il famoso accordo che anche Moncalvo ha ripetuto leggendo, sì, al tuo libro. Cioè, tu sei già il primo che scrive di questa,
sì,
qua.
Dunque, la questione dell'accordo, mi posso vantare di essere insomma il primo ad averlo scritto in un libro e circostanziato, perché tra l'altro Mario Morelli, che era molto vicino a Umberto Bossi in quel periodo lì, ha raccontato nei dettagli proprio ciò che Bossi gli disse, perché poi Bossi è molto smargiasso, bisogna conoscerlo da vicino. Quando si sente forte con la persona di cui ha fiducia in quel momento, anche se magari dopo un anno la butterà fuori, gli racconta tutto. L'accordo, ma io mi accorgo, io sono al quotidiano La Padania, sono nella redazione del quotidiano La Padania, e alla fine del periodo in cui...
Per contestualizzare l'anno.
Sì, certo. Allora, io sono al quotidiano La Padania, stiamo parlando degli anni fine 98, inizio 99 e tutto il 99 e poi anche l'inizio del 2000, in cui succede che cosa? Io vedo dei movimenti strani. Cioè, fino a un anno prima Silvio Berlusconi era un mafioso, un piduista, un delinquente, ma pensate qualsiasi parolaccia Bossi l'ha detta nei confronti di Silvio Berlusconi. Ad un certo punto vedo partire delegazioni con giornalisti della redazione politica che seguono i politici della Lega, perché cominciano a rincontrarsi con quelli di Forza Italia. E lì questa è la parte fisica che io vedo, che si conclude ovviamente nel giugno del 2000, dell'anno 2000, con la famosa fideiussione ormai scoperta, rivelata da tutti, la famosa fideiussione dove Giovanni Dall'Elce, allora amministratore delle borse di Forza Italia, apre una fideiussione di 2 miliardi sulla Banca di Roma, allora Geronzi, per il movimento politico Lega Nord, cioè la Forza Italia mette 2 miliardi a disposizione della Lega Nord, cose che non si erano mai viste. In quel preciso momento nasce l'accordo ovviamente con Silvio Berlusconi, ma perché questi accordi? Perché le operazioni economiche della Lega Nord tra la metà degli anni 90, cioè da quando nasce il giornale, le prime cose, poi la costruzione di sedi, eccetera, a tutte le altre, portano un sacco di miliardi di debiti. C'è un altro fatto particolare, raccontatomi da Gianluca Marchi per la prima volta, che allora era il direttore del quotidiano La Padania da quando è nato nel 97. Marchi, per via della campagna anti-berlusconiana, aveva una roba tipo una dozzina di querele, e stiamo parlando di querele miliardarie, perché le accuse nei confronti di Silvio Berlusconi era roba da poco. Bene, quando si stipula l'accordo in quell'anno, immediatamente tutte vengono ritirate. Questo è emblematico. A ciò si aggiunga poi tanti altri indizi che ci sono in circolazione, e soprattutto la prova politica. Qual è la prova politica? Voi prendete tutti gli atti politici della Lega Nord a partire dal 2001 ad arrivare a questa sera, vi accorgerete che la Lega Nord ha fatto esattamente ciò che Silvio Berlusconi le ha chiesto di fare. Tutto quanto, leggi ad personam, operazioni da mascherare, tutto quello che interessava Silvio Berlusconi la Lega Nord l'ha sempre fatto. Salvataggi, la Lega che continua a dire Roma ladrona, poi ovviamente la prima cosa che fa è dare 500 milioni a Roma, 200 milioni a Catania, salva l'Italia, cioè l'emblema dell'italianità, ci mette 300 milioni subito e poi carica addosso ai contribuenti 2 miliardi di euro per tenere in vita l'Italia. Ecco, c'è la storia politica, ci dice chiaramente, ci dà la conferma di ciò che la Lega ha fatto per essere salvata da tutte le malefatte economiche.
Quindi questo accordo dove si consuma? Davanti al notaio? Cioè, puoi raccontare proprio questo aspetto?
Allora, questo è il racconto che... Allora, riparto.
Sì.
Per quello che riguarda dove si consuma l'accordo, l'accordo intanto lo consumano Silvio Berlusconi.
Cioè, in cosa consiste l'accordo? Cioè, nel fatto che...
L'accordo è un vero e proprio contratto, che chiaramente non è pubblico, perché non è l'acquisto di un immobile che ha bisogno di un atto notarile pubblico. È un accordo depositato da un notaio, il quale dice che cosa? Dice che Silvio Berlusconi praticamente ripaga i debiti alla Lega Nord e la Lega Nord si allea con Silvio Berlusconi con tutte le conseguenze del caso. L'accordo viene raccontato nel dettaglio da Mario Morelli, e la RAI ha una registrazione di questo, mi permetto di dirlo, in cui parla esattamente dell'aereo, del momento in cui sull'aereo Silvio Berlusconi e Umberto Bossi, aereo privato ovviamente di Silvio Berlusconi, firmano questo accordo. Accordo che prevede, tra l'altro, e ad oggi non è stato smentito, questo non è un'informazione mia, ma è stata Rosanna Sapori la prima a dirlo, che prevede l'usufrutto del simbolo a livello nazionale, cioè la Lega, il simbolo, il proprio simbolo nelle elezioni nazionali le deve sempre affiancare a quelle di Forza Italia, come è sempre accaduto, insomma. Questo è il sunto dell'accordo. Poi i particolari quali sono? Vorrei saperlo io, vorrei poter arrivare e vederlo questo accordo. Farei un grande scoop giornalistico.
Ecco, e credi che Lega Nord c'entra qualcosa in seguito a questo accordo? Cioè, comunque fa parte del... Chiaramente nel 2000 ancora non c'erano tutti quei problemi, però in qualche modo Berlusconi sostiene questa cosa attraverso l'intervento di Brancher. Cioè, c'è un legame comunque che testimonia la validità dell'accordo anche nel caso delle difficoltà di Credit Euro Nord.
L'accordo non è legato solo alla faccenda Credit Euro Nord. Credit Euro Nord è una delle faccende che hanno a che vedere con l'accordo, perché l'accordo si consuma nel 2000. È vero che nel 2000 siamo ancora agli albori della Credit Euro Nord, ma erano già 2 anni che esisteva la Credit Euro Nord e che in realtà all'esterno sembrava non essere in sofferenza, all'interno invece in realtà la banca cominciava già ad essere un altro, l'ennesimo problema. Non si dimentichi il fatto che, guarda caso, e qui c'è una testimonianza chiara, Silvio Berlusconi si è messo dei milioni dentro la Credit Union Nord, quindi cosa, come si può interpretare questo fatto? Ma semplicemente col fatto che certe persone già dialogassero in vista di questo accordo del 2000 che avrebbe salvato la Lega dagli enormi guai economici che aveva. Perciò non possiamo dire che l'accordo è diciamo strettamente legato alla questione bancaria, assolutamente no. Certo è che la questione bancaria ha un peso rilevante.
Perché? Se lo puoi dire, perché ha un peso rilevante? La questione bancaria, se lo puoi ridire?
Non so cosa vuol dire, cioè perché intendi
perché
che cosa?
Ha un peso rilevante la questione bancaria nell'accordo?
Beh, la questione bancaria ha un peso rilevante perché comunque all'interno della questione bancaria ci sono diversi uomini politici e legami politici che si stringono fra di loro, cioè c'è il fatto che si stava per andare nelle braccia di Fiorani. Fiorani era l'uomo che aveva rapporti stretti con Brancher. Brancher è l'uomo che ha da sempre rapporti stretti con Forza Italia e quindi con Silvio Berlusconi. Brancher è l'emissario praticamente di Silvio Berlusconi nel riavviare i rapporti tra Forza Italia e la Lega e arrivare all'accordo, perché di mezzo c'è anche il governatore della Banca d'Italia, cioè il fatto che la Lega da ostracismo totale nei confronti del governatore, cosa che non andava bene nemmeno a Silvio Berlusconi, a un certo punto decide che il signor Fazio debba essere invece inamovibile. Cioè si intersecano veramente tante cose, si intersecano lunghi anni di rapporti, tra i quali io dico lunghi anni di rapporti che sono anche precedenti al famoso primo accordo del 1994 politico fra Umberto Bossi e Silvio Berlusconi. Io non credo al fatto che loro si siano visti la prima volta quando Berlusconi ha deciso di scendere in campo. Non ci credo affatto. E ho delle testimonianze a tal guisa che mi dicono che già nel 1992-93 ma proprio soprattutto nel 92 il signor Umberto Bossi frequentava Villa San Martino.
Beh, quindi cioè, il fatto è comunque è importante, cioè la Credit Union Nord non è l'oggetto dell'accordo, ma comunque
no, no.
In qualche modo dentro Credit Union Nord ci sono tutti gli elementi.
Tutti quanti.
Gli elementi dell'Aldo Brancher.
Tutti, tutti, cioè si intrecciano assolutamente tutti quanti.
Speravo di averlo detto bene, sono cose di.
Se vuoi te lo ripeto un attimo, se non sei convinto.
Sì, sì, sì.
La questione Credit Union Nord è parte fondamentale ovviamente anche dell'accordo. Fondamentale perché il peso della banca è il peso di un flop che già nel 2000 si cominciava a capire essere un flop, che sarebbe stato di dimensioni enormi. Cioè, qui stiamo parlando di milioni di euro. Se le cooperative padane sono state un fallimento da 1 miliardo di lire, 500.000 euro, 600.000 euro. Credit Union Nord parla di milioni di euro. E soprattutto, quando hai a che fare con una banca, quando metti in piedi una banca, significa intrecciare rapporti politici di un certo tipo. Questa è la questione importante anche di Credit Union Nord, perché è un intersecarsi, come abbiamo raccontato fino ad ora, di fatti economici e politici. E non a caso Credit Union Nord diventa proprio il legame fra il mondo berlusconiano e il mondo leghista. In primis con la testimonianza datami e mai smentita di Berlusconi che ci ha messo dei soldi nella Credit Union Nord. Poi per il personaggio che ha diciamo tessuto il rapporto per il salvataggio della Credit Union Nord nelle mani di Fiorani, che è Brancher. Brancher, uomo di Forza Italia, uomo emissario di Berlusconi nel trattare l'accordo e il ritorno. Brancher, l'uomo che apre la via di Fiorani, quindi dalla Banca Popolare di Lodi, poi Banca Popolare Italiana. Brancher, che guarda caso, successivamente nei tempi recenti, poi ritorna sempre per la questione Credit Union Nord a fare il cosiddetto ministro per l'attuazione del federalismo. Brancher, che guarda caso va in tribunale, viene condannato per la scalata di Popolare Italiana, che aveva comprato Credit Union Nord, e viene condannato con sentenza definitiva, ma evita di, non so, chiamare a testimoniare o quindi a dibattere anche il signor Roberto Calderoli, che ha sempre avuto rapporti stretti con Brancher. È un punto nodale, insomma.
Ok, grazie. Facciamo le delle sfogliellini, sì. Tagli,
dimmi tu cosa vuoi fare.
C'è da coprire tante immagini, c'è da tagliare.
Ma ovvio, io, no, cioè, io ho parlato a ruota libera, vedete voi, fate tutte le domande, ditemi cosa devo fare, se devo.
No, come eri prima.
Come sto prima, come prima. Poi se vuoi fumare, fuma, che qua. Ah, c'è un cartello, il diritto di fumare si esercita, se non ti piace la porta è a destra, quindi se vuoi fumare fuma.
No, poi anche magari lui che si alza,
ditemi voi ragazzi,
lasciamo fare perché...
continuo a parlare, ecco,
prima allora intanto io parlo e mentre parlo faccio finta di essere durante l'intervista, no?
Esatto.
E quindi faccio vedere dei punti del libro in cui in questo caso appunto era contro la RAI e la lottizzazione, poi sono praticamente diventati dei veri e propri predoni della RAI, ci hanno messo dentro il mondo intero. E sulla questione bancaria è un punto fondamentale, è forse uno dei capitoli più impegnativi da leggere perché si intrecciano anche tanti documenti e testimonianze, quindi su questo...
Ecco, adesso tieni il libro così...
Cioè, voglio dire...
Tienilo pure lì, come era prima, e muovi le mani... Come
stessi parlando sì. Okay. Da questo punto di vista, cioè, è lampante, insomma, Umberto Bossi è... Senza Umberto Bossi la Lega finisce, perché guarda, io tra l'altro questo lo racconto nel libro.